This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, lunedì 9 gennaio 2023. Come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i principali quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Iniziamo subito con uno sguardo alle prime pagine che si presentano immediatamente interessanti e dense di notizie. Innanzitutto si parte dal Brasile perché nella giornata di ieri, era una tarda serata nel nostro paese, vi è stato l'assalto al Parlamento da parte dei sostenitori di Bolsonaro che contestavano l'esito delle elezioni. Corriere titola: Brasile, assalto al Parlamento, i seguaci dell'ex presidente Bolsonaro occupano anche il palazzo di Lula, scontri con la polizia, la Repubblica, gli ultra di Bolsonaro all'assalto del Parlamento. E poi nel taglio centrale: armi a Kiev, i tempi si allungano. La Stampa: il Brasile assediato, questo è il taglio centrale, taglio che sceglie anche il giornale. Nel taglio alto: Brasile, i fan di Bolsonaro assaltano il Parlamento. In questa dinamica molto simile a quella di Capitol Hill, sostanzialmente l'assalto che avvenne 2 anni fa, più o meno erano i giorni a cavallo, insomma, del nuovo anno, dell'Epifania, Joe Biden non si era ancora insediato come nuovo presidente degli Stati Uniti. Il vantaggio è che questa volta appunto Lula fosse insediato da qualche giorno. Ma andiamo a vedere, entrando un po' nei quotidiani, proprio questa notizia. Partiamo proprio dal Corriere della Sera, che ci racconta con Sara Gandolfi la cronaca di queste ore molto concitate. Migliaia di seguaci di Bolsonaro invadono i palazzi del potere. Lo avevano preannunciato, alla fine lo hanno fatto seguendo le orme delle truppe trampiane. I seguaci di Jair Bolsonaro, l'ex presidente di estrema destra brasiliano sconfitto da Ignacio Lula da Silva alle elezioni dello scorso ottobre, dopo 8 giorni di assedio ai palazzi del potere a Brasile, ieri pomeriggio hanno sfondato i blocchi delle forze di sicurezza che inizialmente non avrebbero reagito per fermarli e hanno invaso il palazzo presidenziale di Planalto, il congresso e la sede del Tribunale Supremo, postando video sui social e compiendo diversi atti vandalici. Un'occupazione in piena regola delle principali sedi istituzionali del paese, chiaramente ispirata dall'assalto al Campidoglio statunitense ad opera degli estremisti pro-Trump nel gennaio del 2021. All'interno del Planalto, capolavoro modernista dell'architetto Oscar Niemeyer, i dimostranti hanno distrutto tavoli e sedie, facendo irruzione, secondo le prime informazioni, anche nell'ufficio del presidente Lula, che ieri non si trovava a Brasilia ma in visita nell'interno dello Stato di San Paolo, dove ha subito organizzato una riunione d'emergenza con i ministri. Altrettanto ingenti i danni nell'edificio che ospita deputati e senatori, ieri non riuniti. I terroristi, come li ha definiti la stampa brasiliana, hanno rotto tutti i vetri del primo piano e si sono asserragliati nel secondo. La polizia militare alla fine ha iniziato a sparare proiettili di gomma e bombe stordenti dagli elicotteri per disperdere chi ancora cercava di entrare negli edifici. Soltanto dopo alcune ore le forze di sicurezza, scrive Gandolfi, sono riuscite a riprendere il controllo del palazzo presidenziale e del Tribunale Supremo, procedendo ai primi arresti. Vestiti con la maglia verde oro della squadra di calcio brasiliana, diventata un simbolo della destra nazionalista, da giorni centinaia di persone manifestavano davanti al quartier generale dell'esercito nella capitale, denunciando presunti brogli mai dimostrati, ovviamente, al ballottaggio presidenziale del 30 ottobre, in cui Lula ha sconfitto per meno di 2 milioni di voti Bolsonaro. Nel primo pomeriggio di ieri, i bolsonaristi, che il quotidiano Globo non esita a definire golpisti, si sono avvicinati al palazzo di Planalto, la sede presidenziale, e sono stati in un primo momento respinti dalla polizia militare con gas lacrimogeni. Sulla Praça dos Três Poderes, la piazza dei tre poteri, cuore della capitale, a quel punto un folto gruppo è riuscito a superare lo sbarramento di sicurezza, salire la grande scalinata del congresso, occupare le balconate e infine entrare nell'edificio. Un altro gruppo ha assaltato Planalto e il Tribunale Supremo. In un intervento televisivo alla Nazione, il presidente Lula, che nel pomeriggio è rientrato nella capitale, ha condannato l'attacco alle istituzioni dei fanatici fascisti, affermando che tutti i responsabili di atti terroristici saranno identificati e quindi puniti. Ha criticato la polizia militare e ha annunciato un decreto che di fatto esonera il governatore del distretto federale Ibanez Rocha, che molti accusano di essere vicino a Bolsonaro, e dà pieni poteri al governo federale sulla capitale. Almeno 2.500 militari ieri sera erano pronti a intervenire, ma il governo era restio a mobilitare le forze armate. Bolsonaro, che ha lasciato nel frattempo il Brasile 48 ore prima dell'insediamento di Lula il 1 gennaio scorso per volare ad Orlando in Florida, ha mantenuto il silenzio. Anche le pagine Facebook sue e dei tre figli ieri si limitavano a riportare i grandi successi dei suoi 4 anni da presidente. I bolsonaristi dunque non si arrendono dopo i blocchi stradali con camion e trattori che avevano paralizzato l'intero Brasile all'indomani del voto, risolti soltanto dopo che Bolsonaro aveva invitato senza troppa convinzione i suoi sostenitori a sgomberare le principali arterie del paese. Le manifestazioni sono continuate nella capitale e anche in altre grandi città, da San Paolo a Rio de Janeiro. Il ministero della giustizia Flavio Dino ha convinto tutti i governatori a firmare una condanna unanime. La presa di potere di cui parlano i dimostranti può avvenire solo nel 2026 con una nuova elezione, ha detto. Questo assurdo tentativo non prevarrà. Ferma condanna anche dalla comunità internazionale, da Washington a Bruxelles. Usare la violenza per attaccare le istituzioni democratiche è sempre inaccettabile, ha scritto il segretario di Stato USA Antony Blinken. E solidarietà, però, a dire il vero, che ad esempio nel nostro paese, in Italia, non è arrivata, o quantomeno non è arrivata forte, mettiamola così. C'è stata un tweet da parte di Antonio Tajani che era un po' cerchiobottista, insomma. Non c'è stata solidarietà del governo italiano a Lula, ma da un lato si comprende, si capisce anche l'imbarazzo di una destra populista che dopo 2 anni, insomma, si ritrova a fare i conti con un'altra Capitol Hill. Ed è proprio questo lo spunto che dà l'articolo all'editoriale di commento di Federico Rampini, sempre sul Corriere della Sera. Così i populisti eversivi minano i fondamenti della democrazia, la stessa violenza dei cospiratori di Capitol Hill. La pericolosità della sindrome da imitazione. Secondo Karl Marx, apre così Rampini, la storia si ripete sempre 2 volte, la prima come tragedia e la seconda come farsa. Lo hanno confermato in Brasile i seguaci dello sconfitto Bolsonaro, che hanno inscenato 2 anni dopo la loro versione del 6 gennaio 2021, imitando l'assalto dei trampiani al Congresso degli Stati Uniti. Un pezzo della destra populista brasiliana, scrive Rampini, ha invaso la sede del Parlamento. Il comune denominatore è l'atteggiamento eversivo di chi non accetta il responso delle urne. Il 30 ottobre il socialista Lula vinse senza ombra di dubbio, ancorché di stretta misura. Questi comportamenti criminali puntano a distruggere un fondamento della democrazia, che è il riconoscimento della legittimità dell'avversario. La liberal democrazia funziona finché gli sconfitti accettano di farsi da parte, sapendo che grazie alla libera competizione elettorale la prossima volta potranno tornare a governare. Se invece il partito rivale viene considerato come il male assoluto, allora il fine giustifica i mezzi e perfino la violenza diventa accettabile. Non è solo un vizio della destra quello di demonizzare l'avversario, però in questa congiuntura storica da Trump a Bolsonaro è quella parte politica che sdogana l'assalto più plateale delle istituzioni. La sindrome dell'imitazione, scrive Rampini, è tanto più pericolosa in quanto il Brasile non ha una liberal democrazia antica come la Repubblica statunitense, la quale è sopravvissuta a tante crisi dalla sua fondazione nel 1787. La transizione, sottolinea Rampini, della dittatura militare a Brasile avvenne ben più recente, tra l'85 e l'88. I bolsonaristi, che dal 30 ottobre covano il sogno di una rivincita illegale affidata alla piazza, hanno sperato di trascinare dalla loro parte le forze armate. Mentre scriviamo, dice Rampini, non c'è segnale che i militari vogliono giocare al golpe. Il governo Lula ha avuto l'astuzia di affidare proprio a loro la difesa del Parlamento, peraltro un congresso vuoto, a differenza del 6 gennaio 2021 a Washington, quando senatori e deputati dovevano ratificare l'elezione di Biden. Quello di Brasilia non era in sessione al momento dell'assalto e Lula era già presidente da 1 settimana. Senza un rovesciamento nell'atteggiamento dei militari, la messa in scena bolsonarista non sembra destinata ad avere conseguenze sugli assetti di potere. Un altro attore conseguente sugli aspetti è la Corte Costituzionale, che ha poteri notevoli, perfino eccessivi, secondo gli osservatori indipendenti, ed è in mano alla sinistra. Va aggiunto che Lula, alla sua terza presidenza, è diversa da quello che governò il Brasile nei primi due mandati, prima dell'arresto e della condanna per corruzione, poi annullata per un vizio di forma. La sua agenda socialista è annacquata per forza, le elezioni ha vinto, ma non ha conquistato una maggioranza parlamentare. Lula deve cucire una coalizione eterogenea con elementi centristi e perfino qualche bolsonarista. Al di là dei proclami, scrive Rampini, che gli attirano simpatie internazionali come la difesa ambientalista dell'Amazzonia, avrà un programma di governo abbastanza moderato. Sventolare di fronte all'opinione pubblica brasiliana lo spauracchio di un socialismo in salsa venezuelana o cubana non sembra realistico. L'assalto resta gravissimo e chiama in causa tante responsabilità, incluse quelle nordamericane. Simbolicamente, mentre alcuni suoi seguaci erano tentati al golpe di piazza, Bolsonaro risulta essere negli Stati Uniti, il paese da cui è partito il cattivo esempio. Il 2023 si apre all'insegna di narrazioni contrastanti. Biden descrive un nuovo scontro di civiltà fra il campo delle democrazie e quello degli autocrati, ma in questa nuova guerra fredda Lula non prende posizione, non vuole distanziarsi né dalla Russia e né dalla Cina. La destra, che odia Lula, ne scimmiotta il non allineamento, visto che alla liberal democrazia dimostra di non credere affatto. E questo era Federico Rampini sul Corriere della Sera, che dà molti spunti interessanti, spunti appunto che ci portano a comprendere come nella parte sud del globo, insomma, ci siano molti stravolgimenti legati soprattutto alla modalità di esaltare una piazza, una folla, una compromessa idealità di sovranità nazionale. Ecco, da questo punto di vista, diciamo, i sovranisti si assomigliano tutti, ma certamente quelli che abbiamo visto e che stiamo conoscendo nell'arco di questi due anni hanno una capacità eversiva e di mobilitazione abbastanza importante, abbastanza interessante, capacità che non abbiamo mai visto prima. E sempre sull'argomento Lula c'è anche una riflessione interessante appunto di Gianni Riotta, sempre appunto sul modello Trump, sulla Repubblica, golpe tentato come è capito il modello Trump fa proseliti. Interessante mettere insieme alcuni elementi. Vediamo ad esempio nella parte centrale, Riotta sottolinea alla complicità o almeno l'inerzia delle forze dell'ordine su cui la commissione statunitense, parla ovviamente di Capitol Hill, ha tanto discusso dopo i fatti di Washington. Lascia intendere che malgrado le diplomatiche prese di distanza di Bolsonaro, la macchina della destra brasiliana si mobilitava da settimane per scatenare i disordini. Pensate all'assalto neofascista contro la sede della CGIL a Roma il 9 ottobre del 2021, per cui una mezza dozzina di caporioni sono già stati condannati. La tecnica copia e incolla del raid dei trampiani, i dimostranti preceduti da commandos violenti, colto di sorpresa tutti, agenti e cronisti, mascherata da marcia Novax, no Green Pass, con troppi sponsor ipocriti alle spalle, finendo in rappresaglie ai danni di chi viene considerato nemico politico. Meditando su Brasilia, su Capitol Hill e sui nostri estremisti, nessuno pensi dunque di essere immune dal bacillo dell'odio che dal web si ramifica in manganelli e assedi. Ogni voce politica che si voglia razionale, ogni commentatore che non sia un gaglioffo, deve sapere che alzare oltremodo i toni a caccia di like, violentare gli avversari a parole, umiliarne le ragioni con notizie false, chiacchiericcio, calunnie, raduna online i picchiatori, li chiama le armi, prepara sangue nelle nostre strade. Questo era Gianni Riotta, che appunto fa un parallelo interessante intorno a questo. Ma ieri c'è stato anche un altro episodio abbastanza grave, che ovviamente non è connesso a tutto questo, ma che racconta anche qui una zona grigia del nostro paese, perché queste cosiddette sacche di violenza sistemica si annidano sostanzialmente in alcuni settori della società, tra cui lo stadio. Lo stadio è senza dubbio uno dei momenti più criminogeni, tra virgolette, della settimana, insomma, perché all'interno delle curve, al di là insomma delle tante brave persone che vanno a tifare, che vanno con i figli, eccetera eccetera, si crea sostanzialmente un tappo, una sostanziale unione tra saldature, tra criminalità organizzata e molto altro. E quello, diciamo, che è successo ieri alla stazione di servizio Badia Alpina ad Arezzo, già purtroppo nota per l'uccisione da parte delle forze dell'ordine di Gabriele Sandri, che fu ucciso dall'agente Spaccarotella, che sparò per sedare una rissa iniziata tra tifosi della Lazio e antagonisti di un'altra squadra. Ieri è successa una cosa incredibile, ovvero la follia degli ultra incappucciati agguata all'autogrill a uno in ostaggio. E questo ce lo racconta Michele Bocci, che scrive: gli ultra camminano lungo l'autostrada incappucciati, con in mano i sassi, cinghie e asti di bandiere come bastoni. Intorno si accendono i fumogeni e scoppiano i petardi, il traffico si blocca. Alla scena assistono gli automobilisti attoniti, quelli che viaggiano verso nord scartano di lato e accelerano per allontanarsi, quelli che vanno a sud rallentano per vedere, sembra una guerra. Si capiva che stavano preparando una battaglia, racconta uno di loro. Sono le 13:30 e la 1 viene chiusa, l'Italia si spacca in due, la follia ultra, in questo caso la faida tra romanisti e napoletani, aggiunge un altro tassello alla sua storia sciagurata. Lo scontro corpo a corpo dura circa un quarto d'ora all'uscita dell'area di servizio di Badia Alpino Est di Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo. La stessa dove nel 2007 Gabriele Sandri, tifoso della Lazio, venne ucciso dal colpo sparato da un poliziotto dalla stradale Luigi Spaccarotella. Il bilancio di ieri è di un uomo ferito alle gambe, probabilmente con una bottiglia spaccata. È un romano di 43 anni, si è fatto accompagnare all'ospedale di Arezzo da un amico che si è subito allontanato per non essere identificato. Altri sono rimasti contusi, ma ovviamente non si sono fatti medicare. L'autostrada che collega il nord al sud del paese è rimasta chiusa per quasi 50 minuti, poi le entrate sono state riaperte, ma si è viaggiato a lungo a singhiozzo. Sì, la coda verso nord ha superato i 13 chilometri. Ci si aspettava che ieri potesse succedere qualcosa tra le due tifoserie e da Roma era attesa la partenza di circa 3.000 persone verso Milano per la partita delle 20:30 contro il Milan. Da Napoli invece in 3.500 si spostavano verso Genova per il match contro la Sampdoria delle 18, quel percorso comune di due tifoserie sempre pronte a affrontarsi e che in qualche modo potrebbero essersi date appuntamento sulla 1 ha spinto le forze dell'ordine a presidiare l'autostrada. È stato mandato il reparto mobile delle aree di servizio di Montepulciano e di Arno, cioè a sud e a nord di Badia Alpino, dove così come a Lucignano c'erano decine di agenti della stradale. Lo scontro è avvenuto proprio dove il presidio era meno importante. I tifosi del Napoli, che si sono appostati a bordo di macchine e minivan, sono entrati per primi nell'area di servizio. In circa 350 si sono sistemati nel parcheggio dell'autogrill e il distributore di benzina. A quel punto è scattato l'allarme e la questura di Arezzo ha chiuso l'ingresso dell'autostrada e ha chiesto al reparto mobile di spostarsi da Arno verso Badia Alpino. Quando i tifosi romanisti sono passati sull'autostrada, rallentando perché probabilmente avvertiti da chi è transitato prima, i napoletani avevano lanciato sassi, gli altri si sono fermati. In 100-150 hanno lasciato le macchine sul bordo della carreggiata e si sono diretti a piedi fino all'uscita dell'area di servizio dove hanno affrontato i napoletani. Lo scontro con mazze, cinghie, bottiglie spaccate e altro è durato un quarto d'ora. Con gli agenti che, visti i numeri, non potevano fare niente per impedirlo. Poi i romani non sono ripartiti verso nord. Più tardi la polizia ha scortato i mezzi dei tifosi napoletani. La Digos subito iniziato ad analizzare i filmati e le foto per identificare il maggior numero di persone possibile. In serata un'ottantina di tifosi azzurri sono stati bloccati dopo la partita di Genova proprio perché erano stati a Badia Alpino. La polizia, commenta il procuratore di Arezzo Roberto Rossi, sta lavorando per arrivare ad identificare quanto prima i responsabili di un atto che ha messo in pericolo la sicurezza della circolazione. In particolare si valuterà il lancio di sassi verso la carreggiata, non ci sarebbe da escludere che scattino gli arresti in base alla cosiddetta flagranza differita. Inoltre ci saranno i DASPO. E questo è tutto, cronache differenti, da paesi differenti, paragoni differenti ovviamente, ma il nerbo della violenza, il nerbo dell'attacco alle istituzioni, il nerbo della pruriginosa tolleranza nei confronti dei sistemi democratici da un lato e del rispetto delle regole democratiche dall'altro fanno sì che questo 2023 finisce un po' dove era iniziato, intorno a quel grande assioma che per vivere felici in un paese sano occorre non solo fare il proprio dovere, ma occorre difendere il perimetro costituzionale, occorre difendere il dibattito pubblico e la democrazia. Grazie davvero per essere stati con noi. Quarto Potere torna domani mattina, come sempre, alle 7:45. Buon inizio di settimana a tutte e a tutti.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.